Covid, eccetera, abbiamo pensato innanzitutto di mostrare, esatto, il mio valletto è qui pronto a igienizzare il microfono e esattamente a darlo.
No, già stica bene.
Valletto più bello.
Grazie.
A tutti voi ti ho chiesto loro di darmi dirmi due parole con le quali insomma presentarli e anche di rispondermi a alcune domande che ho posto loro, anche un po' per riflettere di fatto su quelli che sono i temi insomma di questa serata. Elia dice: sono Elia e mi piace osservare le cose e buttare fuori quello che mi rimane di esse. Alla domanda perché scrivi, Elia dice: scrivo perché per me la poesia è il tentativo di palesare il collante che tiene unite le nostre esistenze ed è l'unico vero mezzo di espressione senza tempo, senza età e dunque eternamente moderno. Non posso fare altro che augurarvi buon ascolto, grazie Elia e buona lettura.
Buonasera. Vorrei dire prima di tutto che sono onorato di aprire questa stagione del Sottoscala 9 e dedico la mia lettura a Gil Scott Heron, un poeta americano, un artista musicale che è considerato il pioniere e il padre dell'hip hop, che è morto 10 anni fa oggi. Ma, nonostante questa notizia tragica, prima di iniziare voglio che tutti voi leviate i vostri calici, i vostri bicchieri, in onore di Chiara Tarquini, che è una ragazza veramente piena di passione e di interesse per quello che fa, e per il Sottoscala 9, per questo circolo meraviglioso che ci consente di fare queste cose. Grazie. La poesia si chiama appartenenza. La sera si tinge ora di un nero e sonnolento silenzio. La pausa tra un sassofono che gorgoglia in lontananza e il sibilare pigro della vita. Un obelisco sotto la luna. Poco più a sud nel cielo, il cacciatore colpito da Diana. È un sospiro pigro, la brezza pungente della sera sfocata. Non saprò mai tra i miei moti inespressi quale danza avrei dovuto scegliere. Non saprò mai a chi altri appartenere. Io che non esisto se non per me stesso. Grazie. Buon proseguimento.
Grazie Lia, ancora un applauso veramente. Grazie. Allora, senza indugio andrei dunque diretta al secondo poeta, Andrea Rega. Dove sei? Eccolo. Ok, arriva. Allora, intanto che Andrea arriva, Andrea Rega, classe 91, scrive per necessità da quando ha 12 anni. Si dedica in seguito alla recitazione e al teatro. Cofondatore del collettivo Fonderie delle Arti, signor Keuner. Ha pubblicato il suo primo libro nel 2019, Affanno, con la casa editrice Ali Ribelle Edizioni. Alla domanda, secondo te, quando la scrittura diventa poesia? Risponde, la poesia è sempre una forma di scrittura, una scrittura essenziale, scolpita, che invece di descrivere e raccontare, vuole evocare uno stato dell'anima in un preciso momento, tale da diventare universale. Grazie Andrea e buon ascolto.
Grazie. La poesia che leggerò adesso è nel mio dialetto fondano. Io sono di Fondi, ringrazio Circolo Arci, ringrazio Chiara per avermi dato questa opportunità. Spero che... Io ho voluto mantenere questo dialetto perché per me il dialetto è una lingua universale e quindi niente, ho fatto una scelta di un componimento che in realtà è più lungo, però ho cercato di trarre il senso profondo di quello che è il componimento. Fun è il paese a doa genata. Ognuna ha da tenere la patria. Ognuna ad Atenena casa e la sorte m'ha data stupantana de morte affunnata è una sensazione che nasce da iugor quando ti sinti affugà senza cadere din dall'acqua e sinti u Londra che t'arriva fino a mocca e non te fa parlare a fundament. E sta catena che mi porta in ganna, mi è attaccata a sto cielo e mi fa sprofondà dentro a sta pianura. Affunnata, affunnamento, non si scappa da sto turmento. A tremendo le facce dei vecchi, io cerveglio mi dice, lass perde vatten, lass perde tutte cose vatten. Acca, la vita, sa de morte. Magna, beve, caca, pisce tutto il giorno, come una cristiana. Ma non portà la croce da st'anziana, tremendo buona, dalla mattina alla sera, appisa angoia una speranza. E vanno a tenne, angoppa la fortuna. Ma mannaggia la Madonna e chiù porco de Giude, per un numero non facevi un milionario. Ratta, angoppa la festa della mamma. Ma tascino un numero solo, per manna tutta a fanculo e vi faceva vedere a come si tratta un re. Sio, teneva 26 e 28 e mi uscite 27. E tremendo assà, per una partita, mi ha saltato tutta la bulletta. E questa la fine che vu fa? Affunnata, affunnamento. Da una malaria strana è stata invettata l'aria di sta pianura. Te piglia le viscere, te fa vumacà desideri e pensieri ambriaca. Una mosca te mette, se mette dentro un'orecchia e te canta una ninna nanna, una sorta di letanie che ti accompagna fino a quando ne detta dia a tutto quanto, fino a quando non ti accompagna nel campo santo. Un fatto costante, invenite, che non ti fa dormire. A casa stai buono! Non pensare alle fesserie! A casa tutto quanto se ne vanno! Chi se ne va zucculien, chi se ne va puttanien, chi se ne va in coppa un albero per se imbecca. Chi se ne va all'America per trovare un po' di fatia. Chi se ne va alla Spagna per farsi un bagno e chi se ne va a Berlino per farsi fare un pompino. La fatia! Una tornata in mommo da Canada, fesse pensava di se fai sordi, ma solamente perché è bello, ma non te crede. La fame sta pure là, per chi te vuoi di fatia. Quello che ci sta a fun da un'altra parte nella trua. Ci stai qua steglie, ci stai un mare, ci sta la petta e le fasule. Se metti udita un culo alla caina, che le te caghi uovo? Ma se ti fa schifo e non metti udita, comba, può pure fria Sand Rock con tutti i cacciotti, ma nessuno deve mettere a mocca la zizza come quando era una creatura. Quando la gente ti diceva che eri sempre bei, quando avevo fatto due fatti, cagà e fai rotto. Ma che vuoi più? Fammi capire. Mo volesse dice che fun è brutto. A casa sta buono. Ma tu lo sai che non è così. Lass perda, Giuditta, vatten. Fa le valigie e vatten. A così mi decetti il capo mio. Ma son ma già piato. E con di orne che ha già scontato sta prigionia. Fino a quando o non mi muore o non mi perde per la via. Affunnata. Affunnamento. E custo fatta la trip che canta sulla mente. Tremendi un mar e non sacce pesca. Tremenda la terra e non sacce zappa. Tremenda la ciammotte e non sacce chiavà. I che mi magna a come già campà. Mi ritrovo a scendere che aiuto tempo, secondo dopo secondo, momento dopo momento. Ma sta che in una giornata e la sputa per terra, sperando che passi una settimana, una data intera. Potesse trovare pace solo ai campi di pinne pozzute, addosso so io che vengo magnata stavolta. Volesse una mano, un aiuto, per capire che già fa. Aspetta che il treno passa e mi buco la trip. Non squarzi gli arzi. E finisce sta commedia. Una storia ha cominciato male, non poteva finire buona. Sta storia finisce a come ha cominciato. Affunnata, affunnamento. Non si scappa da sto turmento. Grazie.
Grazie. quietezza qui gioco in casa. Cristina Timpone. Cristina Timpone si definisce così. Cristina, rompiscatole, ha mille interessi, si sente un po' come il prezzemolo, in mezzo a tutto. Alla domanda cosa esprimi e cosa comunichi attraverso la tua poesia, mi dice: amo vedere la concatenazione delle parole e le molteplici possibilità di rapporto e significato fra esse. Vorrei comunicare punti di vista. Cristina, goditi il tuo momento e buon ascolto.
No, vabbè, va bene così. Sì, sì, ci sono. Grazie, scusate. Spogliano di inevitabili controverse e inclinazioni veicolate, che ne rimangano venature inestimabili, omicidio dell'autorappresentazione del sé. Constiamo unicamente della nostra essenza, amaramente noi, bestie, intenzionalmente desiderose. Grazie.
Grazie Cristina. Andiamo avanti senza sosta, senza perdere neanche un minuto.
Più in là così, il balletto è libero.
Allora, il quarto poeta a salire sul palco di Decantami è Elvio Ceci.
Un bell'uomo.
Elvio Ceci, classe 1987, una biografia ricchissima. Linguista, teorico e poeta, laureato alla Triennale in Linguistica a Bologna. No, la mettiamo tutta. E la magistrale a Siena in studi linguistici e cognitivi, ricercatore in diverse università italiane e internazionali. A livello letterario ha pubblicato 2 libri di poesie con Pietrevive Editore: Pareidolia, Vedere ciò che non c'è, e Cantare del deserto, vincitore del premio di letteratura sociale Luce a Sud-Est. Fa parte di alcune associazioni culturali di poesia, promuove la poesia nelle scuole e ha organizzato per 6 anni il Festival Poetico Verso Libero a Fondi. È autore di spettacoli dal vivo e teatrali, di concerti e laboratori poetico-musicali con David Rendino. A tutti voi un buon ascolto.
Grazie, grazie, buonasera. Io leggo da una raccolta di poesie che pubblico su Facebook e su vari social, e sono poesie civili sostanzialmente, che scimmiottando un po' Ungaretti si chiama Sentiment del tempo. La morte nel suono. Non esplodono fuochi d'artificio dentro questi polmoni illuminati, ma missili israeliani lanciati da fuori contro il mio edificio. Sento nel cuore un vecchio maleficio dell'eterno ritorno dell'assurdo. L'atro abbandono del popolo curdo, il mancato respirare nel mare, i morti che lo Stato sa causare in guerre civili. È tutto assurdo. Figlio mio, non vedi? Sei fortunato. Uno spirito continua a dirmi, figlio mio, non vedi? Sei fortunato. Fortunato, mi dico, fortunato. Nato dalla parte del mondo buono. Ogni mattina sento questo suono e passano lente le ore di vita, spese in una ricerca infinita di soldi, e muore così ogni frastuono. Grazie.
In tutto ciò, Elvio, perdonami, io sei andato... Ti ho fatto iniziare subito, ma mi sono dimenticata di leggere la risposta alla domanda che ti ho chiesto, quindi la recupero adesso. E alla domanda, secondo te oggi è importante parlare di poesia? Elvio mi risponde dicendo: credo che sia una delle forme partigiane di militanza civile, in un'epoca che tenta con ogni mezzo di abbruttire il popolo omologandolo. La poesia può creare dubbi su punti di vista costituiti con un linguaggio disturbante e complesso. Grazie Elvio, perdonami. Ed ora ragazzi, È arrivato un momento, insomma, veramente molto bello, penso. Come vi ho detto, Decantami è aperto a tutte le persone di tutte le fasce d'età e di esperienza. E mi dispiace dirlo, ma sì, è arrivato secondo me il momento veramente più interessante della serata, e meno me ne vogliate, perché adesso sul palco del Sottoscala 9 sale Matteo!
Aspetta. Ok.
Questo ragazzo fantastico ha 10 anni, fa la quinta elementare, ama il basket, i Beatles, il chinotto e fare le tessere ACI. Alla domanda "che cos'è secondo te la poesia?" mi risponde dicendo che la poesia è esprimere emozioni giocando con le parole.
Perfetto.
Facciamo un applauso grandissimo. Matteo, grazie veramente e buona lettura di te.
L'universo. Pensa all'universo, un infinito spazio nero punteggiato di stelle, milioni di miliardi di stelle e pianeti e sistemi solari e galassie. Ci saranno altri esseri viventi come noi? Altre terre? Altre città? Nessuno lo sa. Mistero. Ciao.
Alla sesta poeta, poetessa, scusatemi, Veronica Beccabunga. Eccoci qui.
Bisogna alzare, mo.
Tutto, sì.
Penso che ce la possa fare anche il balletto senza il fonico.
Alzate tutto.
Però mo igienizzo tutto quello che ho toccato.
Allora, Veronica Beccabunga, eccoti. Eccoci qua. Veronica mi dice: amo presentarmi come poetessa con il nome di una pianta, Veronica Beccabunga, vera icona della bocca bruciante, Veronica Beckpunge. Sono la terra, oscura e segreta, densa e calda, che culla i semi di un linguaggio fitto di corrispondenze magiche. Da questo ne nasce una pianta, che è la mia poesia. Alla domanda cosa rappresenta per te questo momento, cioè l'incontro con il pubblico, Veronica dice: un microfono aperto è una finestra su un universo fantastico e misterioso, fatto di parole in veste di suono, che è la voce dei poeti, una musica decantata per cuori in ascolto, in uno scambio di stimoli e libere percezioni, lasciarsi guidare dai suoni evocativi della poesia per un viaggio dentro se stessi. Beh, buon ascolto, grazie.
Grazie. Dodicesimo parallelo. Sei tu, la mente, che divora il deserto. Sei tu, la bocca, che affama poesia. Le mani tue sono milioni di mani, per ogni pagina strappata via dal vento, dolcemente volteggia e viaggia oltre le tue paranoie. Se la bocca fosse solo un punto d'appoggio, e tutti gli altri punti di fuga. Lingue babeliche mi esplodono in testa, rompendo gli alfabeti come Salva Danai. I numeri s'accoppiano e moltiplicano le incognite, come sconosciuti che non si incontrano mai, se non all'infinito, al cui indirizzo ci sei già stato. Boris, serviti pure al pianoforte e suonami un drink, por favor. Fallo scorrere come note tra i nodi dei miei capelli, scarabocchi africani su tela pallida, fiamminga. Sai che ti devo la vita ed io è rinato tra quattro lenzuola e si è vestito alla svelta senza pane tostato. Grazie.
Che davvero questo di ascoltare, di avere l'occasione di veramente essere in ascolto di pensieri, parole, di scritture autoprodotte sia, cioè non so, per me è bellissimo, è davvero un onore, bello. Andiamo avanti, Riccardo Fusco. Eccoci qua. Allora, Allora, in questo momento con Riccardo ne approfitto anche per fare un momento di pubblicità. Come potete vedere qui alla mia destra c'è un fantastico banchetto. Questo banchetto ci sono i libri appunto di Riccardo Fusco, quindi non esitate alla fine della, insomma, della serata ad avvicinarvi, di fare una chiacchierata con lui, perché veramente sosteniamo appunto chi scrive, chi produce arte, chi questa sera è qui con noi a leggere le proprie poesie. Allora ti presento, vado dritta.
Vai.
Riccardo, classe 1996, laureato in storia e conservazione del patrimonio artistico archeologico, vincitore premi letterari in concorsi nazionali e internazionali, anche lui una biografia ricchissima. L'esordio nel 2015 con la raccolta Ladri d'amore, prigionieri di sogni. Nel 2019 viene pubblicata la sua seconda raccolta, Oltremare. Un suo componimento è stato inserito nel volume L'Italia se desta, 100 scrittori uniti contro il Covid-19, a sostegno della Croce Rossa Italiana. Viole e violenze che trovate lì è la sua terza pubblicazione. A voi tutti un buon ascolto. Grazie Riccardo.
Grazie a te. Buonasera a tutti. La poesia che vi leggerò questa sera non è presente in nessuna raccolta che ho pubblicato, ma magari nella prossima, non lo so. E è una delle tante poesie d'amore che ho scritto. Fatelo. Vermiglia, nelle labbra del sole risplende la tua dolomitica corazza di conchiglia in fiore. Oh ragazza, non conosci il cielo e dal ventre giallo di stella partorisci il mio respiro lunare. Fanciulla, che non conosci il mare, mani bianche di sale impastano il tuo corpo di betulla, dorato come pane, che mordi d'incosciente dolcezza moltiplicata, da soffocare con denti argentati il flusso del sangue delle prime rose rosse, impegnate in un tango sfrenato nel profumato fango azzurro, fatto di miele, burro, menta e primavera. Sei rondine nera, ventriloqua, che dai anima e fiato al bronzo della mia oscurità sottomarina. Grazie.
Poetessa, sono anche tra l'altro contentissima della partecipazione di tante ragazze e donne in questo open mic.
Vero, io voglio mettermi qua al
centro, ma tu hai ragione. Quindi vado avanti subito nel chiamare Chiara Olivieri. Eccola, eccoci qui. Chiara nella sua biografia mi dice: sono Chiara e quando non sono intenta a bere birra o a vagare per campi cerco di studiare cinema. Alla domanda, cosa ti ispira? Cosa ti porta a scrivere? Mi dice, scrivo senza alcun criterio, cercando di volta in volta di stare dietro al groviglio di emozioni che una qualsiasi cosa può scatenarmi dentro. Mi ispira tutto ciò che è vita e soprattutto la consapevolezza che leggerla in modo razionale non mi basta. Quindi scrivo per rendere palpabile quell'alone di magico mistero che mi piace poter sentire ovunque. Beh, già anche soltanto questo a me emoziona, quindi veramente buon ascolto.
E ringrazio il sottoscala e Chiara perché è un evento bellissimo, veramente. E la poesia si chiama La mano del diavolo. Tra il frastuono delle stanche membra tremanti si schiuse il tuo sguardo di gelso, volgendo al cielo svestito, nudo di stelle, quelle vive fiammelle che ti ballano negli occhi. E fu allora che il liturchino manto coperto scoprì d'essere stato svelato dall'eterno segreto che cullava nel grembo e ora giace nella tua mano piegato. Grazie.
Grazie mille Chiara, grazie davvero. Il nono poeta ad esibirsi a Decantami questa sera è Robin Corradini. Dov'è il mio letto? Che igienizza tutto. Scomparso. Non lo so, ok. Ok, qua siamo tutti fare, effettivamente, ok, ci pensiamo noi. Ok, allora, intanto ti presento. Robin Curadini è nato a Roma nel 1983. Ogni giorno si appassiona a qualcosa, spesso roba da mangiare, qualche tipo di pianta o una canzone. Per lui le passioni sono molto importanti, come lo è la poesia. Alla domanda... Alla domanda, qual è il momento che preferisci? L'ispirazione, la scelta delle parole o la soddisfazione dell'opera compiuta? Mi dice, più che un momento preferisco l'attitudine poetica, quello sguardo sghembo che cambia la prospettiva alle cose e ne cava nuovi punti di vista e significati interessanti non precedentemente colti. Grazie Robin e buonasera.
Grazie a te e grazie a voi. Lamarckismi interiori, ovvero il mio animo è una giraffa a cui si allunga il collo. Primo, c'è il Dio, giudice giusto che è il mio, l'ho imparato da un priore che ricordava sempre il miglior confessore è quello sapiente, mica quello santo. Mi toglie il gusto delle cose libere, come parlare senza conoscere tutte, proprio tutte le parole, le figure retoriche delle giornate buie e di quelle assolate, come cantare senza guizzi sopra il pentagramma o cucinare con gli schizzi sopra la camicia non stirata di domenica. Il giorno suo, di Dio, giudice, spero lunedì, un poco più clemente su di me. Secondo, 853 colpi di tibia sopra lo sterno. Suonarmi vorrei come uno scheletro alticcio che ride, staccarmi le ossa e rimontarmi a casaccio e chiederti come sto con le scapole a orecchie, le vertebre a collana e il bacino a tiara sulla fontanella. E ancora, la senti la solitudine dello ioide? Riporto a memoria, a filo di labbra, tutte le declinazioni del greco per fare ordine in questo mucchio d'ossa. Terzo, non voglio intaccare l'illusione del tempo come dimensione, ma giocarci sì, trasformarla in carta velina da mettere su un pettine e soffiare per fare una musichina, una melodia stonata e vibrante, come un bambino, come il bambino, quello ideale, una seconda chance dell'immaginazione. E allora, visto che per me solo lo spazio esiste, prendi questa distanza, taglia la strisce e fanne poi coriandoli. Inventa un carnevale, qualcosa con i tuoi colori nuovi, con gli occhi tuoi grandi. Portami a passeggio per le vie del centro a Napoli o su al castello al tuo paese, lungo i tendini dei tuoi avambracci. Regalami carta velina per i miei nuovi 20 anni. Grazie.
Grazie mille, grazie davvero, grazie. Allora, io lascio spazio all'igienizzazione, ormai mi sono imparata, devo stare qui, non al centro. Ok, va bene, io però sto qua. Un applauso, sì, Gabriele, secondo me è sempre giusto così. Allora, adesso arriva un momento, anche qui gioco un po' in casa, perché chiamo sul palco Lucia Timpone. La descrizione, insomma, quando le ho chiesto un modo per definirsi, per appunto descriversi, mi dice questo. Lucia, 24 anni, aspirante attrice e aspirante di sigarette, a volte simpatica, ma solo nei giorni dispari. Si sa prendere molto cura dei cani, ma non delle piante grasse. Li trova più adorabili delle persone, i cani, non le piante. Anche se in effetti sono tutte carine a loro modo, le piante, non le persone. Alla domanda, qual è il tuo rapporto con la condivisione della tua poesia? Lucia dice, il mio rapporto è di odio e amore, perché in realtà odio il fatto che qualcuno possa leggere le mie cose, perché ho la presunzione di pensare che probabilmente non le capirà. Ma in realtà amo in qualche modo mettermi a nudo con e per le persone. A voi tutti un buon ascolto. Grazie Lucia.
Grazie Chiara, sempre e comunque. Piangi, piangi, mi ripeto. Solo quello sai fare. E allora fallo. Che fai ora? Ora che non riesci nemmeno a fare questo. Urla. Urla almeno. Questo non l'hai mai saputo fare. E ora? Ora potresti imparare finalmente, non credi? Scrivi. Scrivi qualcosa. Eri brava un tempo, forse. Butta giù. Parla di qualcuno che non sia tu. Ci riesci? Corri. Corri lontano. Mai fatto. Il coraggio non manca. E allora cosa ti frena? Cosa? Respira. Respira forza. Quello devi farlo pur non volendo. Fallo da sola, non sincronizzarti. Non è quello, vero? Balla. Balla, dai. Non solo con te. Chiudi gli occhi e fallo. Non c'è, non ne hai bisogno, giusto? Nuota. Nuota su. Ranocchia, libero, dorso. E tu che stile sei? Ne conosci almeno uno? Ama. Ama tu. Non sei me. Impara ad amare quel che sei. Per favore. Io ci riuscirei. Sai?
Lasciando qui, è nata nel frattempo una cosa molto carina. Lì dietro ai gazebi trovate una valigia aperta, lì ci saranno i testi di poetica, avete sentito, esposti. È un, diciamo, uno scambio, un dare a ricevere. Se qualcuno vuole fare una donazione, prendere poi di fatto il testo che è stato letto, beh, è un momento di condivisione e di comunità. Condividiamo e appunto sosteniamoci a vicenda. Intanto lo dico, grazie. Arriviamo al penultimo poeta che si esibirà questa sera. Sono onorata di chiamare sul palco del Sottoscala 9 Lorenzo Cirelli. Che dov'è? Non lo vedi? Eccoti, ok. Eccoci qua.
Qua è rimasta... Vabbè, tutto qua è rimasto.
Ok, vedi, ormai non mi accorgo molto più, proprio l'altro. Allora, Lorenzo Cirelli, alias Mister Mai Una Gioia, admin di Giacomo... Mai Una Gioia Leopardi, genealogista e social media manager con la passione per la letteratura.
Vabbè, va bene.
Alla domanda, cosa vuol dire per te poesia? Mi risponde dicendo, la poesia è rigurgito, salvezza e arte. Rigurgito perché ha uno sfogo interiore, salvezza perché per mezzo della poesia stessa ci ricorda che la bellezza salverà il mondo. Arte perché con le parole, opportunatamente scelte, si può fare e trovare musica. Ma è anche possibile dipingere un'immagine o un'emozione che difficilmente si può spiegare o riproporre con una sola parola. Grazie Lorenzo e buon ascolto a voi tutti.
Ho selezionato per voi una poesia che ho scritto 4 anni fa, perché poi a un certo punto non sa che cavolo leggere, e quindi ho scelto una poesia che non è neanche una poesia forse, oppure lo è, un po' si vende a cazzotti diciamo, e si chiama Tutta ad un fiato. Dovrei leggere tutto ad un fiato, poi non si capirebbe nulla, quindi la leggerò scandita. Però fate finta che la leggo molto velocemente. Ai ferri corti scrivo questa poesia, che non fa torti, che non è malinconia, ma giochi di parole, senza emozioni. Ma sentite queste intenzioni, sono di valore, hanno rime, e non saranno di certo le prime che ho scritto e che scriverò. Mangio parole che mai digerirò, nonostante tutto sia perfetto, sia musicale, perché a me così piace, così mi diletto. Con questo mio fare dimesso, vi dirò che tra le tante poesie che ho scritto, questa è la peggiore, perché non ha pace, non ha un senso. È una poesia criminale, che va letta e scandita a tocchi di voce, mentre fugge dalla bocca della notte, dal vostro oblio abissale. È delizia, ma soprattutto croce. Un rintocco profondo a mezzanotte. Grazie.
Sì, grazie, grazie Lorenzo. Grazie a voi. invitati per questa sera, prima ovviamente del nostro ospite speciale. Chiamo sul palco Valentina e Marco. Arriviamo insomma all'ultima performance della serata con una coppia, marito e moglie. Valentina e Marco sul palco del Sottoscala 9.
Doppia igienizzazione. Adesso.
Doppia igienizzazione, doppio lavoro.
Allora, questo è uno.
Alla biografia che mi hanno mandato, Valentina e Marco, con una brillante risposta, mi dicono che Marco Donati e Valentina Lighieri iniziano a scrivere poesie da lunedì scorso. Discendenti rispettivamente, che ve lo dico a fare, di Forese Donati e Dante Alighieri, ci mostreranno la poesia che c'è nei piccoli gesti della quotidianità matrimoniale, perché l'amore è poesia. Alla domanda, cosa volete suscitare attraverso le vostre poesie in chi vi ascolta? Amore. Solo amore. Amatevi e se volete, procreate. Basta che poi i figli li educhiate bene. Se non potete, non procreate. Magari fatevi un gatto. Buon ascolto.
Viva i gatti.
O se fate i figli, non mettete lo sticker sorridente sopra Facebook.
Quando fate le foto.
La faccia. Non li mettete proprio. Ok?
Capito, bravo. Allora, siamo quelli meno seri. No, siamo serissimi.
Senza titolo.
Senza titolo.
Diciamo, il titolo è Mattino, poesia di Ungaretti, eh? Buongiorno, amore mio. Senti che bel cinguettio. Il sole sorge adesso.
Marco, non prima di un espresso.
Tosto vo in cucina. Preparo per te un caffè. Kimbo o Lavazza?
Il caffè lo bevo dopo. Devo usare la tazza. Pomeriggio.
Amore, il tuo amore è tornato. Di lavoro intenso e di sudore, lo corpo mio lasso e affaticato, ma lo volto tuo reca gioia allo core.
Non varcare la soglia, togli subito la maglia e i pantaloni in lavatrice. Ho lavato ogni superficie, ho pulito in cucina, camera, bagno, fino in cantina. Tutta la santa mattina lava, spazza e strofina.
Il frutto di sì duro lavoro alla dimora dona lustro e decoro. Orsù però, lascia che il tuo ediletto arrivi almeno in camera da letto.
Cammina di lato, per terra è tutto bagnato e rimani lì sdraiato finché non si è asciugato. Sera. Tutto bello sei tu, amato mio. E in te non v'è difetto.
Valenti, io c'ho un sonno. Mi metto a letto.
Quanto è soave l'amor mio, uniamoci a festa.
Amo. Amo, non ci prova nemmeno. Mi fa male pure la testa.
Son chiusi i suoi occhi, già dorme il mio amore. La bavetta alla bocca, russa, quanto rumore. Ho provato a svegliarlo con calci e botte, che vedevo di? Speriamo che se dorme stanotte. Fine. Grazie a voi.
Allora, un altro applauso a Valentina e Marco, davvero. Bene, nella maniera più straordinaria e inaspettata siamo giunti quasi alla fine. Prima di salutarci, ovviamente, ecco a voi il momento del nostro ospite speciale, Mariano Macale.
Tanto che la si sbatte.
Mi approfitto per fare un'introduzione. Mariano Macale, classe 1985, formazione classica e avvocato. Scrive da sempre in prosa e soprattutto in versi. Cofondatore del collettivo Cardiopoetica, nucleo poetico nato da un'amicizia e da interessi comuni. Vince svariati premi letterari. Uno su tutti, la 14ª edizione di Premio Fabrizio De André per la poesia con il brano Lucido intervallo furioso, classificandosi peraltro finalista in una selezione successiva, coautore di svariate sillogi poetiche, due di particolare successo nazionale, Quanto silenzio amore mio per una parola vera nel 2017 e Il bene dopo di noi nel 2020. Partecipa con Incardio Poetica a numerosi festival letterari nazionali, ad esempio Fiera delle Parole di Padova, e in tour poetico musicale in Italia e non solo, con ampio seguito di pubblico, sui social che live. Ha pubblicato racconti su riviste online. Sostiene Mariano che la poesia è un approccio, prima che una scrittura, un modo di sentire e attraversare la vita. Puoi dirci di più rispetto a questo?
Grazie Chiara.
Vai Mariano!
Allora, la poesia sì, come diceva, sbaglio sempre la pronuncia, Brodsky, la poesia non è una produzione tipografica, no? Quindi produrre testi l'uno dopo l'altro, o almeno non è solo quello. Conosco diversi poeti, diciamo così, che magari non hanno mai scritto una poesia. Questo ovviamente non vuole essere totalmente irrispettoso, diciamo così, dei canoni accademici o in generale di chi effettivamente scrive la poesia. Ma questo per far capire, come ti dicevo appunto, che la poesia è prima di tutto un approccio, un modo di vedere la vita, di attraversarla, non di girarci attorno.
Esatto, tant'è che poi fa anche, insomma, mi emoziona anche pensare come questa, diciamo, questo pensiero sia anche stato insomma proprio espresso da tutti i poeti che sono saliti qui. Quanto veramente è un'attitudine, è un sentire la vita, è un attraversare il proprio vissuto anziché proprio limitarsi alla semplice scrittura. È un'altra proprio prospettiva che forse chi non appartiene o che non è così scontata è anche forse difficile da spiegare precisamente che cosa vuol dire l'intensità che si prova nell'avere un determinato sguardo. Abbiamo detto, insomma, fai parte dei sei cofondatore dei Cardio Poetica. Raccontaci di più rispetto a questo nucleo poetico.
Allora, che dire sui Cardio Poetica? Ormai sono svariati anni che ci siamo proposti, che siamo un po' venuti fuori come collettivo. Noi in realtà siamo un gruppo di amici, tre amici che si sono ritrovati un po' intorno a questa passione della scrittura, non passione intesa in senso come hobby del tempo libero, ma passione, no? Proprio come passio, quindi questa sofferenza della scrittura. Anche qui evitiamo magari il luogo comune del poeta o dello scrittore che necessariamente soffre per tirar fuori qualcosa. Anche qui il soffrire è semplicemente un sentire, non si può affrontare la vita, vivere la vita senza soffrire, senza accettare in qualche modo di sentirla, di sentire questo prurito, questa continua permanenza nello stare dentro la vita. E quindi Cardiopoetica, questa è un po' la filosofia di Cardiopoetica. E da qualche tempo, insomma, giriamo l'Italia, pubblichiamo libri, ci divertiamo, conosciamo persone, scambiamo idee, scambiamo opinioni, condividiamo.
Infatti è proprio questo quello che, leggendo le tue poesie, le vostre poesie, insomma, ho proprio percepito. Cioè quello sguardo, quella capacità di guardare la quotidianità, che non può fare a meno di comunicare sentimenti, emozioni o comunque immagini, ricordi, visioni, luoghi ed esperienze che sono in grado immediatamente di innescare, perché ha la capacità, la possibilità di cogliere quei sentimenti, quelle stesse emozioni che attraversano quotidianamente e costantemente il nostro privato, i nostri mondi interiori. È questo quello che di fatto ispira il vostro scrivere?
Sì, sicuramente. Allora, quando io vado a rivedere magari delle vecchie poesie, mi sembra più che di leggere qualche cosa, di vedere delle immagini. Ecco, questo fa la poesia, no? Ti restituisce un'immagine, più che ti restituisce ovviamente un suono, una parola, ma è soprattutto un'immagine, vedi qualche cosa. e quando vado a rivedere anche le vecchie poesie mi sembra di sfogliare non un libro, una esilogia, quello che vogliamo dire, ma un album di fotografie. Usiamo questa espressione un po' age perché gli album di fotografie, e quindi mi sembra di dire ah, qui ero così, qui stavo attraversando questo periodo, adesso non scriverei più questa cosa, adesso non la penserei più così. Quindi la poesia è anche un approccio al cambiamento. Allora, ciao Sottoscala, bentornati, bentrovati, benvenuti. Finalmente siamo qui. Uso questo plurale maiestatis anche un po' a nome di Cardiopoetica, no? E vediamo di ricominciare senza tanti fronzoli. Un giorno smetterò di amare e ti amerò soltanto. Quel giorno la lucentezza sarà languida, i papi abdicheranno, i tram nella muta dell'andirivieni disumano infliggeranno il giusto ritardo agli appuntamenti impeccabili. Mi troverai a fumare, viziato dal catrame e dagli ululati. Il vicinato sarà preso dai preparativi, poiché delle feste di paese sarai il patrono. A spalla ti porterò di porta in porta affinché si conosca la terra santa del tuo ruggito di bestia apocalittica e di cartomante. Sarà come un rigolo febbrile di un pensile tronco. Non se ne capirà il motivo o l'origine. Accadrà tutto perché ogni cosa è già accaduta. Un giorno smetterò di amare e ti amerò soltanto. Tutti desiderano una direzione, mica come Prévert, che aveva Parigi e amava Barbara. E allora cerchiamo di prenderla anche noi una direzione questa sera. Non come Prévert, non siamo a Parigi, siamo in un territorio molto preciso, siamo a Latina, ma cerchiamo di capire da che parte tira il vento. Un giorno lo farò. Prenderò la penna, un foglio e inizierò a scriverti, ma non come fanno certi mittenti distratti che dettano telegrammi. Auguri, Mr. Green. Mentre seppelliscono la libertà in cortile, barattandola con un vicino cortese, patriota e moderato, collezionista di caravelle dentro bottiglie scolate da altri diversi da lui. E non ti scriverò neanche come fanno i poeti, quelli che fanno baciare le rime, ma che usano i preservativi per timore di partorire un capolavoro. La bellezza non nasce mai per caso, ma per amore. Non ti scriverò come fanno gli scultori quando scolpiscono il marmo e non lasciano fare al vuoto il suo sacro lavoro, né come fanno i pittori che si masturbano su tele tagliate soltanto per scoprire che dietro le cose non c'è niente. Non ti scriverò con lettere di alfabeti già usati, né con parole di nessun vocabolario. Sarà una lettera colma di silenzi, quelli che solo gli analfabeti come me e te sanno capire, diplomati alla scuola dell'amore, senza lode, per punizione, perché non amavamo né prima né dopo i pasti, ma durante, perché ci siamo nutriti di ciò che eravamo senza saperlo. A adesso che abbiamo un po' pagato il pegno all'amor poetico, io direi di andare un po' più sulla concretezza. E quando si va sulla concretezza, usiamo i cinque sensi. Ora, io non so voi, ma malgrado le mascherine, e malgrado io usi anche una doppia mascherina, la FP2 e tutto quello che ci hanno consigliato, io continuo comunque imperterrito a sentire un odore. E questa di questi tempi è già una cosa positiva. Però non è proprio un odore, è più una puzza. Praticamente mi sveglio la mattina, faccio colazione, lavo tutte le varie cose, sono pronto per andare al lavoro e già come mi sveglio, faccio tutte queste cose, io la sento. Poi vado al lavoro, parlo con qualche collega, eccetera, e continuo a sentirla. Passa la giornata così e sotto sempre torno a casa, doccia, esco dalla doccia, vado a dormire. Dormo, sogno e anche nel sogno continuo a sentire questa puzza, una puzza quasi onirica, trascendentale. Poi l'ho capito cos'era. Il tuo cane puzza. Puzza da far paura. Io lo accarezzo. Ti dico che è bello. È bello. È bello. Ma Dio, quanto puzza. Scommetto che se lo annegassi in una vasca di detersivo 3x2, quello continua imperterrito a puzzare. Come un cane. Un cane annegato nel detersivo che puzza. Un cane idiota. Puzza, porco cane. Il tuo cane puzza. Oppure non è così, no? Forse è il mondo che puzza. E il tuo cane è solo una vittima del mondo e si confonde con la puzza di tutta questa gente che gli sta intorno. E povero cane, il suo ruolo è solo dettato dalla sfortuna. Oppure non è né il cane né il mondo a puzzare, ma sei te che puzzi, con la tua aria da padrone progressista, dipendente dal bisogno di avere uno schiavo a quattro zampe in un giardino e di appendere un cartello, cave canem, te che credevi significasse cani nella cava, e fiero di avere un guinzaglio che ti impedisca di volare via. Ma magari le cose stanno diversamente. Forse sono io che puzzo, con la mia coscienza sporca di petrolio, di sangue, di ipocrisia, di razzismo, di scelte programmate con cura. E l'unico modo per liberarmi di me è accusare il tuo cane puzzolente di puzzare. No. Senti, la verità è che il tuo cane puzza davvero. E potrei star qui a dirti che magari è colpa di Kant, di Freud, o della figlia del portinaio, o del lattaio. No. Il tuo cane puzza, ma puzza. Puzza come un porco, anzi no, il porco profuma ed è un piacere vederlo rivoltarsi nel fango e nello smerdazzo. Ecco, fatti un porco che profuma di mortadella, di pancetta, di lonza, di lardo. Non come il tuo cane puzza. Ora, c'è chi dice in giro che sia colpa d'Alfredo, ma io a questa cosa qui mica ci credo. L'evoluzione? Colpa di Darwin. L'inferno? Colpa di Dante. La vita? Colpa mia. Falcone e Borsellino? Colpa nostra. Ustica? Colpa loro. La democrazia? Colpa di chi manifesta. Eh sì, perché manifestano da più di un secolo. Io me ne sto alla finestra, aspetto. Sono un gattopardo, so come vanno a finire certe cose. L'amore inizia che è una monarchia costituzionale. Lei la regina, tu il re. Tutto il regno vi adora. siete la coppia perfetta. Sorrisi per la stampa, cerimonie per i diplomatici, battute pronte per gli altri capi di Stato che invidiano questa felicità interna lorda. Quando eravamo re. Ma i sudditi finiscono sempre per manifestare un malcontento. Allora tu mi hai detto che volevi il suffragio nuziale, camera per due, cabina elettorale in comune, il voto uguale per tutti e poi avere la maggioranza di te nel Parlamento del cuore. E quando non mi rispondi agli SMS, chiedere la fiducia, minacciare la crisi di governo, arroccare vecchie alleanze. Dicono che non c'è governo in amore, ma 50 anni di democrazia sessuale, come li chiami? Sempre le stesse tradizionali posizioni. Chi è in minoranza finisce con il voler fare compromessi. Quando eravamo re. E poi ecco, le stragi a letto, i segreti sullo stato delle nostre lenzuola che coprivano corpi inerti, dopo così poco amore, dopo così troppo amore. Allora ricominciano a manifestare e io e te, ed io, che diventiamo comunisti. Un po' per moda, un po' per voglia, un po' per dovere sociale. Occupazione della camera da letto, occupazione del divano, occupazione del bagno, occupazione della lavatrice. Mi viene quasi il dubbio che quando abbiamo mollato tutte queste occupazioni siamo stati noi i responsabili della disoccupazione. Tutti disoccupati dall'amore, con tanto tempo libero. Qualcuno manifesta ancora, te la butta in caciara. Amore globalizzato, amore consumistico, amore no global, amore ecologico. Ma io e te no, mai. Io e te siamo stati re e siamo stati schiavi. Siamo stati anarchici e siamo stati governati. C'è un solo dittatore e si chiama solitudine. Ecco, manifestano perché si sentono soli. Senti, mi è venuta in mente una cosa nuova. Facciamo un impero, che dici? Fanculo alla democrazia, governiamoli tutti. Diamo loro una storia d'amore imperiale. D'altronde è così che muore la Repubblica, sotto scroscianti orgasmi. Allora, adesso mi appello un po' alla mia memoria da giurista e provo, se avete la pazienza di seguirmi, a riportarvi nell'antica Roma. Secondo il diritto romano c'è una categoria in particolare, il furiosus, il pazzo, che se mai si trovasse nell'avventura di firmare un contratto, evidentemente quel contratto non è valido. Tuttavia, questo furiosus, questo pazzo, poteva anche attraversare dei momenti di lucidità. E allora, se magari avesse compiuto una compravendita o un qualche altro tipo di atto durante questi momenti di lucidità, quell'atto era perfettamente valido. Allora mi chiedo, quando è che abbiamo firmato il contratto di conoscerci? Eravamo lucidi o furiosi? Tu mi fai ridere come un pazzo furioso. Tu mi scompisci sciabolando la scia, la scia lasciata nell'aria appena sparisci, ed io mi inebrio del perpetuo mosto delle cose che tocchi nel mondo, ti riconosco nelle vetrine, dare voce ai manichini, spogliarli e possederli 100 milioni di volte, catena fordista degli orgasmi, il corpo esonda dall'anima, tutta la terra è sommersa da oceani di sillabe, fiere selvagge, alfabeti nuovi, lingue ibride, bianche cosce tra nuvole nere. Rido, rido come un pazzo furioso. E dice che mi impiccheranno, perché di tutti commisi il più grave reato, vivere, malgrado i santi e i re e i giudici e i sacerdoti e i loro riti, ridi, ridi, mia complice. Vieni con me, danziamo con il boia, dissetiamo la morte con otri di vita. Tu mi sbudelli, mi squaccheri, mi sfrigoli, mi trivelli, mi nutri, mi sbanzilli, mi sbrambilli e la mia risata ruotola scalando surfisti sulla cresta dell'onda anomala. Ma no, amala, amala, ti dico. Ti ricordo, dirci addio è soltanto un vezzo, un trillo, una rima. Ma che fai? Vai? E dove vai? Dove? Non c'è più nessun dove qui. E tu mi fai ridere, ridere, come un pazzo furioso dentro di sé, pagliaccio borioso, trucco anafilattico, legame ionico, troposfera forata, e rido, e rido, e rido, e vivo, sì, vivo, e muoio. Bene, siamo quasi arrivati verso la fine, nella speranza, tra l'altro, che magari quest'estate potremo tornare al completo e avere, no? Il tempo di fare, ci prenderemo il tempo di stare un po' più insieme. Solo alcune cose hanno senso. Altre no, altre lo attendono. Ha senso la tua espressione la mattina di Natale, quando non c'è nulla da aspettarsi, oltre a una manciata di lenti giorni. Ha senso il mio immaginarti svestita di tanto in tanto, la scatola dei ricordi che hanno già preso la polvere dei camposanti e delle cose che nessun archeologo o poeta racconta. Hanno senso le porte girevoli degli hotel, la calma delle reception, gli sguardi rubati, l'agguato delle truppe all'angolo, la stanchezza dei governi. Innamorarsi per sbaglio di te alle 3 del pomeriggio, lasciarti millenni dopo per scoprire che il tempo è solo un pretesto. Ha senso De Niro nel mio salotto, io che guardo una scrivania, una vita, e mi preparo per andare a dormire, e prego, e rimando a domani, un altro passato privo di te. E se fossimo in un nostro reading, questa sarebbe l'ultimo testo, quello che chiude un po' tutti i nostri reading e le nostre letture. È un testo che si chiama Marea. L'ho chiamato così un po' approfittando del fatto che, essendo l'ultimo, di solito ai nostri piedi si forma una marea di foglie. E un po' perché la marea indica effettivamente un movimento, quindi può esserci l'alta marea, la bassa marea, e alle volte è indistinguibile capire bene quale marea sta arrivando. Il mio ultimo giorno lo passerò con te al mare. Sì, tu non ci sarai. Non ci sarò nemmeno io, cronico ritardatario, ma non ha importanza esserci per certe cose. A volte è sufficiente sognarle. Sarà una di quelle fredde giornate di sole, quelle in cui neppure i poeti si sforzano di trovare chissà quali parole. Non versificano, non toccano punte auliche, lasciano fare al resto. Per una volta si lasciano scrivere addosso. E allora ci saranno i gabbiani e i cavalli a riva e qualche lontanissima persona. Un brusio di onde, un acciottolio di passi, un cameriere invisibile come Dio al servizio della nostra umanità. Prendi qualcosa, oltre al caffè che ti è sempre piaciuto senza zucchero, oltre al libro che porti sempre con te, oltre alle navi ferme nel porto del tuo cuore, cosa prendi? E tanto silenzio che fa rumore. Tante cose da dirsi in questa ultima giornata, mentre il sole lento va al tramonto, ma non vorrebbe andarci. Vuole restare lì con noi, i cavalli, i gabbiani, tutto il mondo si è fermato in attesa di un gesto, di un'entropia che riporti tutto a com'era prima. Si dice che tutto torni, si dice che tutto si ripeta. Dolce condanna, innamorarsi ancora e ancora e ancora di te. Si farà tardi, ma non sarà troppo tardi. Il bar starà per chiudere. Arriva la marea, arriva la notte. Tutto si approda, ma niente si perde per sempre. Grazie. Grazie soprattutto a chi mi ha invitato qui. Grazie a Gabriele, grazie a Chiara.
Grazie, grazie a te Mariano. Davvero un altro applauso a Mariano per questa bellissima performance. Grazie. È stato veramente davvero un piacere.
Più forte, dai!
Grazie, speriamo veramente... Sì,
allora, sul grazie, c'era un monologo che aveva scritto un tale, uno scrittore francese che tutti conosciamo, Daniel Pennac. Aveva scritto questo monologo che potete trovare anche in libreria, si chiama Grazie. In questo monologo Pennac ringraziava tutta una serie di persone che aveva incontrato nel corso della sua vita, della sua carriera, verso le quali per un motivo o per un altro era grato. A un certo punto, verso la fine del monologo, Pennac dice: signor Blamard, io non la ringrazio. Evidentemente questo signor Blamard era un tale, un vecchio maestro delle elementari che gli stava un po' antipatico. Bene, io stasera qui posso dire di non trovare proprio nessun signor Blamard da non ringraziare. Grazie a voi tutti, grazie a Sottoscala.
Che divora il deserto? Sei tu la bocca che affama poesia? E allora compratela! Ragazzi, lì dietro agli ombrelloni ci sono tutte le poesie dei poeti che avete ascoltato questa sera, potete supportarli donando e potete avere uno scambio, creiamo comunità, sosteniamoci a noi.
Ma ne facciamo un altro di... Niente, ciao, addio. Ne facciamo un altro di Decantami? Dici.
Ne facciamo un altro di Decantami? Certo che ne facciamo un altro, sì! Io vi ringrazio, è stato veramente bello. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che come questa sera che è stato sold out e siete venuti in tantissimi, anche domani venite per sopportare il mio balletto, Gabriele Graziani, domani Piazzetta si esibisce qui. Vi ringrazio tutti, dal primo all'ultimo delle persone che siete.
Che palle, ancora Piazzetta.
Dal primo all'ultimo poeta, grazie, grazie, grazie. Grazie a voi tutti per aver ascoltato, è stato bellissimo ancora una volta. Grazie a Lucia Serena che mi hanno dato una mano a creare questa fantastica scenografia. Grazie al Sottoscala 9 per organizzare questi bellissimi eventi. Grazie a tutti, una buona serata e alla prossima. Grazie.
Grazie a Chiara Tarquini, ragazzi. Grazie.